Bene. Buonasera a tutti, eh? Quando ero giovane facevano i film in bianco e nero, erano tre atti seri e l'ultimo era un atto di farsa. No, non che adesso io faccia, ma siccome prima sono state dette delle cose molto serie, tutte documentate, no? Citando, io invece così pensavo quasi di dire i contatti che ho avuto con Don Giuseppe durante il concilio, sono già state dette tutte le cose serie, no? Cioè le cose documentate. E allora parlo un po' così, non ho neanche il discorso scritto, come qualcuno sa già, l'incoraggiamento l'ebbi una volta in una piccola città del nord-est, quando chiesi scusa di non avere il discorso scritto. E l'organizzatore, un po' emozionato, forse disse: no, no, monsignore, può parlare a vanvera.
Forse bisogna regalargli il vocabolario italiano, sì, quel signore.
Devo dire che quando cominciò il concilio, dei contatti con Don Giuseppe ne avevo già avuti, lì a Bologna era un po' inevitabile, da canonico avevo assistito alla sua ordinazione sacerdotale. I contatti li avevo avuti in modo particolare attraverso Don Umberto Neri, che era stato mio vice assistente della FUCI quando io ero assistente, che aveva già avuto dei contatti, ma fu forse spinto a entrare definitivamente quando in epoca di elezioni universitarie l'intesa, che era il cartello dei cattolici, le mancava un voto per avere la maggioranza dentro il Parlamento degli studenti, dove è sempre stato dominato dalla goliardia, dal magistratus fictonis, ecco. E avevano pensato di prendere dentro due della lista di sinistra, ecco. E io avevo convocato tutti gli assistenti delle forze universitarie, l'Azione Cattolica, i gesuiti, i domenicani, per un pomeriggio del giovedì alle 3, mi chiamò Monsignor Baroni a Luna, dice: vieni, porto subito qui Don Umberto. Ma dico, dovessero fare la scuola al Galvani, vallo a prendere. Andai, aspettai che uscisse, lo portai da Monsignor Baroni. Entrò, uscì dopo un quarto d'ora bianco come un cencio lavato. E poi entra dentro, io c'era una lettera in cui da quel momento Don Umberto non era più assistente della FUCI, perché aveva favorito l'ingresso delle sinistre nell'intesa, questo eravamo prima del concilio, ecco, e che da quel momento doveva andare a fare 8 giorni di esercizi a San Giuseppe, ecco. E io scrissi al cardinale e dico: ma do le dimissioni io, sono io responsabile, c'ho ancora la lettera, lei è stato debole, ma insomma, disse almeno lo lasci arrivare fino alla fine di giugno, eravamo in aprile, fino alla fine di giugno, purché non si interessi più di politica. Ecco, io ho l'impressione che lui era già entrato, che sia stato quello un pochino, ecco, a dargli l'ultima spinta. Beh, perché poi eravamo in dialogo, ecco, io pensavo così, mi diceva Don Umberto, dice: guarda che il tuo grande pericolo è il buddismo, cioè nel senso che le mie attenzioni alla sociologia, che so io, dice: guarda, il pericolo, il buddismo è più forse uno stile di vita che non una religione vera e propria. Ecco, questo qui erano. Ma è stato quando è stato il concilio, dove allora mi sono trovato subito contatto. Come è stato detto, io sono arrivato alla seconda sessione, quindi della prima non so quello che mi è stato poi detto dopo, ecco. Quello che è già stato ricordato, che il cardinale Ercar, che voleva continuare a interessarsi di liturgia, chiamò Don Dossetti perché seguisse la Chiesa dei Poveri, e l'ha seguita anche con quel famoso discorso. Non è stato mai interrogato Monsignor Nucci, parroco di San Lazzaro, che era il segretario del cardinale durante la prima sessione. Io non so se sono stato indiscreto, perché è il mio parroco, io sono di San Lazzaro, dico, io ho l'impressione che ci sia entrato anche Don Dossetti in quel discorso. Adesso sono stati su tutta notte a farlo insieme, dove si capisce che quello che è stato detto, il povero come icona, come immagine, presenza di Cristo, questo è tipico di Dossetti, è stato detto al conferenziere, se si va a vedere come parlava della povertà prima il cardinale Ercara, e quel discorso, si capisce che c'è stata una modifica. Forse quello che il cardinale Ercaro tutta notte a farlo insieme è stato per infilarci oltre l'Eucaristia come presenza di Cristo anche la gerarchia, ma può darsi che non lo so se l'avrebbe fatto, ecco. Questo è quello che ho saputo, tenendo poi conto che Don Dossetti non soltanto ha seguito la Chiesa dei Poveri, ma ecco, è stato detto, lui con l'esperienza che aveva avuto della Costituente, di queste grandi assemblee che sono manipolate dalla segreteria, essendosi accorto che la segreteria, che era il Vaticano, non fate mica la spia, io dico anche nella vita civile i governi non amano i parlamenti. Perché nei parlamenti sono le opposizioni, bisogna scendere compromesso, non parlo mica dell'Italia, guardate anche. No, guardate l'America, il povero Obama, no? Nella Chiesa il Vaticano è il governo, il Concilio era il Parlamento. Psicologicamente, umanamente si capisce che dice, ma lasciate fare a noi. A parte quello che mi disse una volta, dice, aspettate che finisca il Concilio, ci riprendiamo in mano tutto. Cioè, questo qui era un po', ecco, la sensazione che c'era. E fu lui a suggerire i moderatori, no? E l'Ercaro a dirlo. E Paolo VI, che l'anno prima, da arcivescovo di Milano, si era reso conto, ha puntato i piedi e ha nominato i quattro moderatori, no? L'Ercaro, quel che aveva avuto il maggior numero di voti in conclave dopo Montini. Suines, perché aveva alle spalle Lovagno. Döpfner, dicono, siccome erano i tedeschi che pagavano il concilio, ci vuole anche un tedesco. Allora ci voleva uno della curia, e non so se è stato Dossetti che era furbo, fece mettere a Gajanian a Roma, dicevano almeno quello. Allora noi dicevamo che dietro c'erano i 12 cardinali presidenti che c'erano la preghiera al principio e alla fine, ci sono i 12 apostoli, davanti ci sono i 4 evangelisti e per fortuna 3 sono sinottici. Ed erano loro che si erano scelti Dossetti come segretario loro, informale. Questo è quello che ho saputo dopo di quello che era successo prima. Il primo contatto fu, io ero vicario generale e quindi a Bologna al venerdì c'è il mercato e tutti i preti vengono a Bologna al venerdì, e allora io avevo deciso che stavo al concilio, tanto dopo la prima sessione dal di fuori non si coglieva tanto, no, l'importanza. Don Tonino Bello, avete sentito parlare? Un vescovo così bravo che è morto giovane, quelli bravi spesso sono anche le eccezioni. Ecco, allora lui l'aveva preso il suo vescovo come consulente esterno. Dopo una settimana andò via, cioè, qui si perde tempo alla prima sessione, perché no, le difficoltà. E allora io avevo deciso dal lunedì al giovedì. E andavo a casa, così a casa ero a Bologna per il venerdì, che per il mercato tutti i preti vengono in città. Ecco, allora ero andato, a parte il fatto che il primo giovedì, quando andai a salutare, perché eravamo in ordine di nomina, prima il cardinale, patriarca, arcivescovo e vescovo, io ero proprio l'ultimo, no? Allora andavo su a salutare il cardinale, che era tra i 4 moderatori. Il primo giovedì stava parlando con Schutz, Roger Schutz, disse: ah, questo le presenta il nuovo ausiliare, lo ordino venerdì prossimo a Bologna. E lui disse: ah, deve essere un grande momento l'ordinazione di un vescovo. Venga! Ed è venuto Schutz. 4 ore e mezzo durò là, un inginocchiato, accompagnato dal vice cancelliere, che era Monsignor Benito Cocchi, Don Benito Cocchi, e stette 4 ore e mezzo ad assistere, e diceva chi le bocca, cioè, ammirato dalla grandezza della liturgia, come sapeva fare il cardinale Ercaro. Il giovedì dopo, che io vado su per andare a dire al cardinale, vado a Bologna, c'ha qualche cosa così, stava discutendo col cardinale Sinus, l'altro moderatore. Dossetti con Alberigo avevano preparato, siccome si parlava di collegialità, e da parte di là, ecco, ricordo un intervento di Cardinale Staffano, non è ancora cardinale, e diceva: chi vuole il collegio, la collegialità, vuol togliere il primato del Papa, perché collegio per i romani era un'assemblea di uguali, l'ha messo perfino nella nota previa, collegio non va inteso come i romani, beh. E allora avevano preparato invece il documento Dossetti e Alberigo, in cui si diceva che no, la collegialità è nello stile romano, Il consistorio è una forma di collegialità, la riunione dei vescovi suborbicari, tutta la documentazione. E diceva, faccia questo discorso, diceva Swinners. L'arcano che dice, ma ho già parlato l'altro giorno, sono un moderatore, non posso parlare troppo. Trovi un vescovo italiano che glielo faccia. Non c'erano mica tanti vescovi italiani che stavano per quello. Il segretario disse, ma forse quello di Iesi, il vescovo di Iesi, un certo Pardini. No, quello no, disse il carabinieri. E lui disse, lo faccia fare dall'ausiliare. Lui non era tanto d'accordo, perché poi disse, è già la voce del padrone. Ma a quel punto dice, ma se lui ci sta, dico, Eminenza, se devo starci, telefono a Bologna che non vado, e mi diede tutto il materiale, Dossetti. Padre Bagaggini mi dice, ah, aggiunga anche questo. Tutto il pomeriggio stetti a elaborare e poi la mattina dopo mi scrisse a parlare. Fui l'ultimo. Un vescovo francese, mio amico, disse, io ho piacere che tu sia intervenuto, ma quando ho letto l'elenco, io ero al 17° posto, tu al 23°, tu hai parlato, io no. Cioè interessava talmente che ci fosse anche questa testimonianza che per ultimo diedero la parola a me, che avevo già tutta la clac, perché a mezzogiorno venivano tutti vicino alla porta per tagliare la corda appena finiva, e io ero lì e feci questo intervento un po' animato per stare nei 10 minuti, se no mi toglievo la parola, sia lecito anche a me, anche se giovane e italiano, dire queste cose. E poi feci tutta questa dimostrazione e finì quanto poi alla parola collegio. Se è vero che la preghiera esprime la fede, prendete la liturgia di San Mattia, Signore, tu hai unito Mattia al collegio degli apostoli, e mi basta. Mi batterono perfino le mani. E devo dire che il 12 ottobre, quando il Papa Benedetto ha chiamato i superstiti per il pontificale dell'11, poi li ha ricevuti, eravamo in 10, siamo una quarantina nel mondo, ma erano 61 in gennaio, ma ne muoiono 20-25 all'anno. E allora ci ricevette, quando sono andato là, mi ha detto, ah, dice, lei quella volta ha citato San Mattia, no? Se ricordate di 49 anni fa, una gran memoria, bene. Ecco, allora questo qui è soltanto che dopo lì, per esempio, dopo si parlava, ci fu la faccenda delle votazioni orientative, no? Che non voleva anche Paolo VI, era un po' così, perché Don Giuseppe disse ai tre di cui era, se non si fanno quelle torno a casa. Ed è quello che gli ha spinti a forzare Paolo VI, ha fatto qualche ritocco e a fare queste votazioni, di cui si è appreso che la stragrande maggioranza dei vescovi era d'accordo. Un po' meno per il diaconato. Io ricordo la discussione, c'erano degli argomenti profondi teologici contro il diaconato. Ricordo un vescovo dell'India, era un italiano ma missionario in India, andiamoci piano i diaconi sposati, e poi le mogli come saranno, e se hanno delle figlie che seguono la moda, pensate le spese. Ecco, questi sono gli argomenti teologici. Bene. Ecco, e volevo fare un altro intervento sulla collegialità, Don Giuseppe mi disse, ma no, va, aspetta, fallo solo in iscritto, perché realmente dava l'impressione, è il motivo per cui questo Cetus Internationalis, no? Era la minoranza, quei 500 circa, che allora erano comandati, promossi da Lefebvre, c'era anche un italiano, Monsignor Carli, che era di Comacchio, era vescovo di Segni, che era la diocesi di Felice, poi andò a Gaeta, che interveniva sempre perché parlava a nome del Laterano, sempre contro, e quando si alzava diceva, ecco, il resto del Carlino. Ecco, ecco, questo qui era, allora, per non dare l'impressione, questo qui è stato... Prima, quando lui mi disse, ecco, sta attento perché bisognava tener conto. Un altro degli interventi fu che il gruppo, ecco, Setti Alberico, voleva promuovere la beatificazione, la canonizzazione per acclamazione della di Giovanni XXIII, e si sapeva che Paolo VI non era d'accordo, ma non era d'accordo. Una volta un giornalista del Corriere mi chiese, avevo messo anche il perché, invece non era d'accordo, Monsignor Macchi, ma sei data, no, non era d'accordo perché c'era anche chi voleva la beatificazione di Pio XII. Non potevamo andare avanti Giovanni senza Pio, non voleva Pio e non mandava neanche Giovanni. Tant'è vero che quando poi ha mandato avanti Giovanni per fare equilibrio, Pio ha no. fatto Pio nono, per dire. Insomma, ecco questo qui. Anche se avvenne una cosa, perché il primo a parlare di questo era stato il cardinale Sunes alla seconda sessione, mi pare, che i santi bisognerebbe fare della gente che ci conosce, beh, alludeva. Ma lui sapeva un po' di questo qui, è stato molto nel generico. Io avevo preparato un intervento alla terza sessione, e dove c'era anche i preti operai, dove c'era la beatificazione di un onore da dare a Papa Giovanni, soltanto che verso la fine del periodo, passati i cardinali che li parlavano sempre, e gli altri dovevano avere 70 firme. Che era mica una cosa facile, girai tutto il pomeriggio per Roma per avere 70 firme, andai perfino al collegio francese, dove c'erano tutti i vescovi francesi, di tutti i vescovi solo Monsignor Theas di Lourdes diede la firma per amicizia, gli altri dicevano ma bisogna vedere poi Paolo VI come. Arrivai con 50 firme, quando andai da Sunes non gli parve vero, no, solo 50, ce ne vogliono 70, girai per tutta l'aula, quando arrivai con le altre 20 dice è già chiusa l'iscrizione. E allora la mandai per iscritto. L'anno dopo, quando era fra l'altro il 4 ottobre, che io dovevo tornare in fretta perché dovevo fare la vestizione di una suora di Monteveglio, che con mio fratello allora non c'erano i limiti, arrivai da Roma a Casalecchio in un'ora e tre quarti. E allora andai per dire, beh, insomma, avevo chiesto che ci fosse un gesto d'onore, ecco. E allora stetti lì, venni perfino via perché passava il tempo, dico, ma se torno non lo dico, poi insomma sono stato debole e l'ho detto, se avevate promesso un gesto d'onore, se era stato chiesto un gesto, ha messo solo una nota la citazione della Pacem in Terris, questo è il gesto d'onore che hanno fatto a Papa Giovanni. E poi fece invece il cardinale Ercaro un grande discorso preparato da Dossetti su Giovanni XXIII, ma l'ha fatto anche credo nel Libano. Ecco, queste sono le conoscenze che, fra l'altro diceva quell'intervento, i veri innovatori sono quelli che non vogliono la collegialità, perché la tradizione antica è quella della collegialità. Ecco, queste sono le prime cose. Poi ho saputo dopo la faccenda dei moderatori, delle votazioni orientative, e poi la segreteria a questo punto si lamentò. Se per caso andate a parlare col cardinal Biffi vi dirà sì, perché era abusivo quello che facevano, dovevano i moderatori solo dirigere l'assemblea invece, e anche Don Dossetti. Per fortuna che il segretario Felici è andato a lamentarsi al Papa e il Papa è intervenuto. Loro avevano tolto, queste qui sono cose, non le ho sapute da lui, ma giravano, quindi può darsi che non siano vere del tutto, che gli aveva tolto il diritto di partecipare all'assemblea, il segretario, perché la nomina a segretario dei tre era informale. E a me risultava che il cardinale ha chiesto al Papa, il Papa ha fatto un biglietto per permettere a Don Dossetti di partecipare alle assemblee. E stesse buono, come è sempre stato. Ma lui, mentre noi a metà, alle 10:30 andavamo al bar, ecco, perché poi i primi erano i cardinali importanti, poi delle volte erano noiosi, si ripetevano, dicevano che i concili erano tre, dentro c'era il Vaticano, lì c'erano i Lateranensi, e di là c'erano i Barensi, i due che c'era Barione e Barabba, no? Era alle 10:30 cominciava ed era tutto gratis. Ricordo un protonotario apostolico che sembrava che facesse 100 metri piani, si metteva così, appena apriva, zoom, entrava e fino a mezzogiorno mangiava. Ecco. Ma noi lì così, ecco, era anche un modo per accostarci. Se parla Massimo Squarto, andavamo a sentirlo, che fra l'altro era l'unico che non parlava latino, perché dicevano la lingua della Chiesa, no, dice la prima lingua della Chiesa è stato il greco, io parlo in greco. Per non lasciarlo parlare in greco parlava in francese. Ma quando il cardinale Cushing diede 300.000, offrì 300.000 dollari per la traduzione simultanea, no, dice la lingua della Chiesa, il latino non lo so, a stare a Roma perdo 10.000 dollari al giorno, torno a casa. Ma venne alla fine della terza, ricordo, a parlare del dialogo con gli ebrei, che spiccicava le sillabe, come dicono, spelling, no, le sillabe. E fuori i giornalisti dice, ma come è tornato al concilio? Oh, dice, era importante il dialogo con gli ebrei. Dice, ma che cosa ha detto? Come faccio a saperlo? Era in latino. Ecco, questo qui è lo scontro con la segreteria, ecco. E poi allora al pomeriggio con Raniero Lavalle, che era il direttore dell'Avvenire d'Italia, che si stampava a Bologna, facevano il paginone sull'Avvenire, sul concilio. Perché ne parlava anche l'Osservatore Romano, ma quello era così, invece quello lì era... E alla mattina veniva dato a tutti i vescovi avevano l'Avvenire d'Italia e imparavano dall'Avvenire d'Italia quello che era successo il giorno prima. Ecco, da questo punto di vista. La cosa poi è ancora continuata, ecco, perché si è parlato della Chiesa dei Poveri, lì quello che era venuto a parlare era Gautier, no? Il famoso francese, col vescovo Hakim è stato detto, ma lui era un tipo molto invasivo, no? E ricordo il cardinale Arcaro durante la discussione sulla Gaudium et Spes, quando quello volevano una cosa forte contro la guerra, e disse tutti gli impegni del pomeriggio Lercaro per non uscire da casa e trovarsi con Gautier. Che quando Paolo VI disse che andava in Palestina, dice, come siamo stati noi a dirlo? Ma dice, aspettiamo fuori da Nazareth. Quella volta Paolo VI perdeva tempo a Nazareth, diceva, santità, oh, come bello, diceva, santità, oh. Dopo un po' dice, ah, abbiamo mezz'ora di ritardo. A 100 km all'ora fuori da Nazareth, quelli che facevano segno di fermarsi, e lui tagliò via, ecco. Ma una sera lui faceva l'incontro a venerdì sera. Alla seconda, terza sessione io dissi ai preti di Bologna, guardate, il lunedì non si fa molto perché i vescovi si disperdono, mentre il venerdì è l'ultimo giorno, cercano di fare le votazioni. Allora io sto lunedì e sabato per i preti, e lunedì pomeriggio vado, da martedì, e il venerdì sera c'era l'incontro da Gautier, ecco, sulla Chiesa dei Poveri, c'era la Der Camera, quelle lì. Poi prendevo il treno a mezzanotte, alle 5 ero a Bologna, ma allora ero giovane. Una sera un vescovo dell'Indonesia dice, ma sapete che il Papa ha chiesto al Cardinale Arcaro di preparare un documento sulla Chiesa dei Poveri? Perché Paolo VI si era riservato alcuni temi, aveva paura che la discussione provocasse influenze, che so io, i preti sposati, la pillola, la riforma della curia, ma anche la Chiesa dei Poveri aveva paura che finisse in politica un appoggio alla sinistra, non so che cosa. Sapete, se disse questo vescovo dell'Indonesia, Gautier, come deve chiedere a noi, se a noi, per un quarto d'ora, poi si volta verso di me, ma lei che è il suo ausiliare, dica, è vero che il cardinale Arcaro sta preparando il materiale per un'enciclica del Papa? Credo proprio di no, se fosse vero lo saprei. Ah, meno male. Tutto è andato avanti tranquillo, ma nello scendere le scale il vescovo di Tournai, quello del collegio belga, dice, ha fatto bene a dire così, perché lui non deve saperlo, e fu così che lo seppi io. Perché poi chiese a Don Giuseppe, dopo mi fece vedere, cioè mi disse che il Papa, che voleva fare un'enciclica, fu poi la Populorum Progressio, allora aveva chiesto Lercaro, e Lercaro aveva fatto dei gruppetti segretissimi, peggio della massoneria, 4 o 5 che studiassero la povertà nella Bibbia e nella teologia, la povertà nella sociologia, la povertà nella pastorale, poi messi insieme da dare al Papa. Non c'era un granché, ma ho visto poi dopo. Le due cose che ha fatto subito il Papa era l'abolizione dell'esercito pontificio, che c'era ancora, e poi l'abolizione del principe assistente al soglio. Quando faceva il pontificale aveva un principe delle antiche famiglie romane, un Orsini, un Colonna, un Barberini, Niccolò Spadino, e riceveva i primi di gennaio l'aristocrazia romana, l'ha fatto ancora Papa Giovanni, li ricevette ancora una volta e disse, grazie per quello che avete fatto in passato, non abbiamo più bisogno di noi, di voi. E la cosa furba, che deve essere una cosa di Don Giuseppe quella, diceva: al giorno d'oggi la prima forma di povertà è la trasparenza dei bilanci. Che io ricordo sempre quando si parlava della comunione dei beni, non c'era ancora l'8 per mille, noi in Piemonte facevamo parlare al vescovo Angrisani, ecco, di Casale, e lui parlava, dice: cari confratelli, non è difficile la comunione dei beni, è difficile la confessione dei beni. Ecco, allora questa qui è un'altra delle cose in cui, ecco, certamente, ecco, Don Giuseppe aveva aiutato. Un'altra delle cose è stato accennato, no? La Gaudium et Spes non gli andava tanto, perché diceva: dovrebbe partire dalla parola di Dio, e se parte dalla parola di Dio deve condannare ogni guerra, La guerra è qualcosa di contrario, insomma, al Vangelo in sé per sé. Ma io ricordo che i tempi erano l'arcivescovo di New York, il cardinale Spellman, che era l'ordinario militare, c'era la guerra in Vietnam. Ricordo un intervento, tutto in latino come poteva lui, dice: non pugnalate le spalle ai nostri giovani che in Estremo Oriente stanno difendendo la civiltà cristiana. E allora siamo arrivati a dire soltanto la condanna della guerra totale, allora era chiamata ABC, atomica, biologica, chimica. Quella dice che è immorale. Il nostro teologo Chiavazzi diceva: a questo punto un cristiano non può fare il soldato se non facendo obiezione alla guerra totale, perché quella è immorale. Ecco quello che rimproverava, o che dispiaceva, che si fosse partiti così ancora dalla guerra giusta, dalle idee così, invece che partire, che approfondire direttamente il Vangelo, che poi la guerra del Vietnam. Il discorso che fece il 1 gennaio del 1968 il cardinale contro i bombardamenti alle città, che era la coerenza con la condanna fatta dal Vangelo: la guerra totale è quella che coinvolge i civili più che i soldati, e credo che sia stato uno degli elementi che ha spinto poi a fargli dare le dimissioni. Ecco, e dopo io non ho più avuto moltissime occasioni. So soltanto che quando diedero al cardinale Arcaro la cittadinanza onoraria, 26 di novembre del 1966, lo ricordo perché il 26 novembre non me ne ricordavo personalmente, ma ero nato tanti anni prima, e avevano chiesto da Roma, ma la cosa era nata così, che il cardinale Ruffini di Palermo era andato dal Papa, quando è venuta fuori la legge delle dimissioni 75, dice: la Sicilia non può fare a meno di me. Per ora stia là. Era tornato e avevamo fatto dei grandi feste con la cittadinanza onoraria. E l'Ercaro era andato a dare le dimissioni, perché era stato uno di quelli che avevamo parlato anche delle dimissioni. Quando era tornato avevo chiesto: come è andata, Eminenza, fine di settembre del 66? Cioè, il Santo Padre mi ha detto che mi darà un aiuto. Io pensavo a un altro ausiliare, che nella mente del cardinale era Don Giuseppe. E non mi dice così, tanto è vero che quando il 4 ottobre in piazza il cardinale fa un po' un discorsetto, dice: ho dato le dimissioni al Santo Padre, che mi ha detto che per ora rimanga. Io non sapevo niente, ma andai sul palco e disse: Eminenza, sento di interpretare i pensieri di tutta la diocesi, ringrazio il Santo Padre che ce lo lascia, noi ci faremo in quattro per aiutarla. Che la mattina dopo il segretario mi telefonò: il cardinale ha gradito, sai, il suo intervento. E l'11 ottobre mi arrivò la nomina a vescovo di Ivrea. Ecco. Ma intanto però c'era andato avanti. Era andata avanti la cosa, e questa a me è risultato, perché io non c'ero, che quando il cardinale Ercaro è andato da Don Giuseppe a chiedere il discorso per la cittadinanza onoraria, Don Giuseppe l'avrebbe pregato, qualcuno disse addirittura in ginocchio, non l'accetti perché è uno strumento della gestione politica, che era vero, lui se ne intendeva di queste cose. C'era già il centro-sinistra in sede nazionale, l'apertura dei socialisti, e la Democrazia Cristiana insisteva perché i socialisti uscissero dalla giunta di Bologna. Erano 4 su 60, i comunisti erano 28, se uscivano loro cadeva la giunta, a parte che non si sarebbe potuto fare un'altra giunta se non aggiungendo i 7 missini che c'erano. Ma allora era una mossa furba per dire ai socialisti: come fate a uscire? Stiamo dando la cittadinanza onoraria al cardinale. E lì il cardinale pare che gli abbia detto: non gli ho chiesto un parere, gli ho chiesto un discorso. E io ammiro sempre, ecco, perché era più santo lui. Io quando dicevo quelle cose lì, il cardinale, poveretto, si chiudeva, ecco, e aveva un po' la diocesi sulle spalle. Due volte le chiesi in inverno, un inverno e l'altro inverno, io ho bisogno di qualche ora, due ore. Lui stava zitto per le due ore, poi alla fine a me capitava con un po' di pena di dire: le chiedo scusa, Eminenza, forse sono un po' stanco, vado a riposare. E invece forse la grande stima che aveva di Leccaro, osava anche dirgli: le ho chiesto un discorso, e fece quel discorso splendido come sapeva far lui. E se io torno su queste scale non con il potere del cardinale legato, torno con in mano il Vangelo, torno in avanti il Vangelo, che questo ha spaventato la Democrazia Cristiana, dice: ci sono le elezioni, se parlo solo del Vangelo è finita, E fu la volta che disse: l'arcivescovo viene accompagnato dal suo vescovo ausiliare. Così avevo scritto, da stamattina devo dire, accompagnato dal nuovo vescovo di Ivrea. Fu così che diede l'annuncio il 26 novembre. Ecco, questo era. E l'altra cosa che mi sorprese in quei tempi è che ero ancora vicario generale, non sapevo niente, ecco. Ed è uscita il piano della riforma della diocesi, preparato da Don Giuseppe, che poi il cardinale Leccaro era un sant'uomo, ma al concilio ha capito che Don Giuseppe vedeva l'avvenire, e lo appoggiava il Centro Europa, che allora era quello, ma sulla diocesi non so, ecco, in che misura. Infatti il programma è stato fatto, e poi capii quando l'11 ottobre mi arrivò la nomina a vescovo di Ivrea, capì perché il programma era stato preparato a mia insaputa. Ecco, è stato fatto questo programma, che era certamente il proposito di attuazione del rinnovamento della Chiesa alla luce del Concilio, al punto che anche i diaconi sono arrivati molto tardi, molto più tardi, ecco, a Bologna, perché il cardinale Leccaro aveva dei problemi, forse, ecco, per questa attuazione, che sembrava che allargasse, ecco, la responsabilità del vescovo a tutto quanto il clero e a tutto il popolo di Dio. E poi è arrivato il sostituto, il coadiutore con diritto di successione, perché l'altro aiuto era proprio di avere un coadiutore con diritto di successione, così si vedeva che aveva dato le dimissioni, però restava ancora un po'. Fra l'altro, se lasciava Bologna doveva lasciare anche la riforma liturgica, che andava a un cardinale che non ci credeva. E quando sono arrivate le dimissioni, gennaio del 68, e anche perché al primo gennaio alla liturgia era andato il cardinale Gut, che era un vecchio benedettino, quindi tolti, ecco, gli ostacoli che allora, ecco, avevano lasciato, e allora andarono avanti le dimissioni. E arrivò il cardinale Poma, e allora fu la volta, credo, che Don Giuseppe si dedicò molto andò in Palestina, in Estremo Oriente, perché Poma, soprattutto quando diventò presidente della CEI, diceva: no, la diocesi del presidente non deve avere dei problemi, ecco, quindi la facilitava anche i preti che volevano andare. Vi aiuto io in tre mesi, perché, ecco, non ci doveva essere. A parte il fatto che a Bologna dicevano: ma come mai ha dato le dimissioni il cardinale e va via l'ausiliare? Il Papa ha mirato la boccia, ha preso il pallino. E il Papa mandò il cardinale Poma, perché aveva una grande stima, sembrava che lo dovesse mandare anche a Torino. Per Torino Monsignor Costa mi disse: ah, può mandare Poma, spero di fargli mandare Pellegrino. E quando il cardinale, se è vero, insisteva per avere Dossetti come arcivescovo, pare che il Papa gli abbia detto: abbiamo già fatto anche molto a mandare Pellegrino a Torino, ecco, allora. E il cardinale Poma, dicevano che aveva tanta stima il Papa, che auspicava che gli succedesse come Papa per un motivo teologico: perché la Chiesa è ferita e piegata, va bene una gran pomata. Amen. detto che era la farsa, no?
Come esercita adesso il consiglio?
Io se non posso parlare bene preferisco star zitto. No, il grande pericolo è che adesso è la minoranza che è diventata maggioranza. Sì, e lo interpretano giuridicamente. Questo l'hanno scritto anche. Giuridicamente, no? Un codice vi dà i limiti entro cui potete fare tutto, no? Bastano. Se tu interpreti il concilio così, leggendo, non ti dà mica nessuna indicazione precisa, quindi è il grande principio, l'hanno stampato in alto, che siccome Paolo VI accettava le osservazioni della minoranza, il concilio va interpretato secondo la minoranza, stampato. Vi faccio un esempio, la famosa nota previa dell'articolo 3 era perché la minoranza non voleva la collegialità, e allora non è nemmeno conciliare perché non l'abbiamo votato noi, ce l'hanno messa e del Papa, ma la nota previa dice che mai senza il Papa, mai contro il Papa, nessuno aveva mai pensato, ma dicono siccome quella è voluta dalla minoranza che non voleva la collegialità, niente collegialità. Ce n'è un'altra singolare. Paolo VI, avevamo già stampato il documento sull'ecumenismo, mandò 40 modifiche, poi trattando restarono 21. Una delle modifiche è che noi dicevamo che i fratelli separati, guidati dallo Spirito Santo, possono incontrare Cristo, l'ha modificato, i fratelli separati non senza la grazia del Signore possono cercare Cristo. Piangeva Schutz quella mattina. Noi diciamo, sulla base del testo, se lo cercano speriamo che trovino. No, siccome prima era trovare, adesso cercare vuol dire che non lo trovano. Queste sono interpretazioni che danno. E allora è per questo che bisogna continuare, ma anche ricordando così il nostro Don Giuseppe, a cercare di far capire che lo spirito del concilio non è inventare delle cose nuove, è vedere che cosa la maggioranza dei vescovi, papi compresi, intendevano. E non giocare sulle parole per annullare il concilio. Questo credo che sia il grande impegno. Ecco. Ma siccome Congar diceva che un vero concilio, per essere ben capito e per essere attuato, ha bisogno di 50 anni, è l'anno buono.
Benedizione,
vi mando a farvi benedire da me.
Una benedizione
bene.
No? Se non ci sono delle domande, un po' perché è una fonte.
Siamo d'accordo.
È uno dei primi vescovi che girava in 500. Giravi in 500,
oh.
Perché abitualmente avevano delle macchine con delle code, lui guidava la sua 500, era un primato.
È normale.
Normale, beh, insomma, siamo tornati un po' ai macchinoni blu.
Bene.
Poi un'altra polemica su Don Umberto, sì, l'amicizia con Don Umberto.
Il diaconato, perché il diaconato in Italia, allora fecero una commissione di due della commissione dei preti e due dei seminari per i diaconi, e lì che ci aiutava era Don Alberto di Reggio Emilia. Il grande problema era che i vescovi dicevano non vogliamo che ci obblighino a fare il diaconato, e l'altro grande problema era va a finire che se ammettiamo i diaconi sposati, poi vogliono sposarsi anche i preti. E combinavamo, tocca a me che ero il più giovane dei quattro a presentare la conclusione, perché i vescovi erano 306, ci volevano i 2/3 non dei presenti, ma dei vescovi. Quindi bisognava avere 205 voti, ed erano presenti 230. avere 205 su 230, ma così a Don Alberto combinammo, presentati, dico guardate, abbiamo fatto uno statuto per cui se un vescovo non lo vuole, nessuno può obbligarlo a fare i diaconi. Secondo, sapete qual è la conferenza episcopale europea che non vuole i diaconi sposati? È quella olandese, perché dice se ammettiamo i diaconi sposati non possiamo più chiedere i preti sposati. Anzi, hanno votato 218 su 203. Sì, sì. Bene.
C'ha qualche ricordo di Monsignor Amici, dato che siamo a Modena?
Ma lo ricordavo quando era vescovo di Cesena, perché aveva i suoi seminaristi, ma era uno di quelli che un pochino, delle volte anche con questo vescovo di Ivrea, un po' così, insomma, e la faccenda era, mi hanno fatto presidente di Pascristi, io dovevo fare un po', ecco, e questo qui alle volte creava, ecco, un po' qualche... A parte il fatto che quando mi chiesero nel 68 a Roma, mi andarono a chiedere la CEI, il segretario, dice, sai che cos'è Bettazzi la Pascristi? No. C'è un movimento di giovani per la pace, vogliono un vescovo per presidente, abbiamo pensato a te che sei il più adatto. L'avevamo chiesto a altri 5 che avevano detto di no, nel 68, un movimento. Io ero più ingenuo, dissi sì, soltanto che dopo che doveva farlo, allora questo qui creava qualche problema. No, amici, da quando era a Cesena era amico, ma poi dopo c'era molto la divisione per regioni, no? Io ero diventato un vescovo piemontese alla CEI, ma alla CEI eravamo in tanti. Ho un caro ricordo, ripeto, per quando era a Cesena. Lui era di Cremona, mi pare.
Di Lodi,
ecco. Ma non ho delle cose.
In quando veniva a casa dalle sessioni del Concilio, parlava del Cardinale del Caro,
sì?
Di un leader.
No, perché realmente poi lì vedeva che nell'insieme dei vescovi, sì, in 2500... I quattro erano guardati, e l'Ercaro, per essere un italiano, era guardato con una particolare... A parte il fatto, io ricordo un altro vescovo di cui non dico il nome, che perfino diceva, è stato il mio secondo seminario il Concilio. Ma poi quando andavano i preti a trattare con lui, la sua conclusione era, insomma, tra te e me, lo Spirito Santo ce l'ho io. Cioè quando si trattava di mettere in pratica, no? Amici certamente no, ecco, ma delle volte c'erano un po' queste cose. Bene, allora il Magnificat.
Cantiamo il Magnificat.
Carla lì.